45. Davanti a noi c'era una vallata piena di colline verdi come quella su cui ci trovavamo, ma più basse. In mezzo un fiume maestoso scorreva lento e inarrestabile tra le risaie, e sopra il cielo infinito. La luce del sole di prima mattina, che spuntava tra le creste delle colline, quel misto di giallo, arancione e blu, si rifletteva sul corso del fiume. Non c'era un rumore lassù, se non quello del vento e quello, lontano e placido, dell'acqua che scorreva. Forse era anche per la stanchezza e il sollievo di avercela fatta, ma la vista mi sembrò così straordinaria che per poco non mi commossi. «Sediamoci qui», disse Ghili con un'espressione soddisfatta. Alle nostre spalle c'erano le rovine di cui mi aveva parlato anche lui. Erano di un piccolo tempio, costruito chissà come, chissà quando. Ci sedemmo su quelli che un tempo dovevano essere gli scalini d'ingresso. Riprendemmo fiato, riempiendoci gli occhi di quella meraviglia. «È pazzesco questo posto. Non sembra nemmeno reale», dissi. Ghili annuì soddisfatto. «Questi momenti, nella vita, li ottieni solo se sei disposto a investire il tuo tempo. Questa è una non regola di Taro. Non esistono scorciatoie. Tutto ciò che conta richiede tempo». «Un invito alla pazienza, insomma», dissi. «Esattamente», fece lui. «Ed è più attuale che mai, perché oggi si tende a volere tutto e subito. Eppure ci vuole pazienza per le cose belle, altrimenti diventano inafferrabili e irraggiungibili. Se forzi le tempistiche, ti ritrovi con qualcosa di falso e privo di valore. Un fiore non fiorisce in un'ora e non c'è somma di denaro in grado di velocizzare questo processo. Ci vuole pazienza, nient'altro. Questo è un punto dolente per me», dissi. «Io non ho un briciolo di pazienza. Quando ho perso il lavoro mi sono rifiutato di cercarne un altro perché sapevo che ci avrei messo delle settimane o dei mesi». Ghili mi guardò dritto negli occhi. «La vita non è una gara», disse. «Non è una questione di arrivare per primi a destinazione, ma di godersi il viaggio. Perché hai fretta di arrivare?» Non risposi. Non sapevo perché fossi sempre così agitato. «Prova a vederla così, magari ti aiuta. Qual è la destinazione finale della vita?» «È la morte. Vuoi arrivarci in fretta o vuoi goderti il viaggio?» mi chiese. «Ovviamente preferirei godermi il viaggio», risposi. «Non è così scontata come risposta. Lo è in teoria, ma se poi guardi come tutti vanno di corsa, tralasciando la cura del proprio corpo e della propria mente, dei propri interessi e dei propri cari, dei propri sogni e della propria felicità, a me sembra che invece tutti vogliano morire il più in fretta possibile. E infatti ce ne sono tante di persone che hanno vissuto solo per lavorare e avere sempre di più. Dopo aver fumato 2 pacchetti di sigarette e aver bevuto 10 caffè al giorno per 30 anni, collassano sulla scrivania dell'ufficio. Muoiono senza aver mai vissuto come avrebbero voluto, perché hanno impostato tutta l'esistenza con un unico obiettivo: velocizzare il viaggio e arrivare a destinazione. E alla fine sono stati accontentati e sono arrivati alla stazione finale prima del previsto». Quella frase mi mise i brividi. Quante volte avevo pensato che a vivere con tutto quello stress addosso non avrei vissuto a lungo. Nel profondo lo sapevo che mi stavo consumando. «Hai un consiglio da darmi per essere più paziente?» «È necessario stravolgere completamente la tua prospettiva», fece lui. «Smetti di credere che la vita sia una gara. La vita è come un viaggio. Ci sono migliaia di tappe. Ora ti trovi seduto sugli scalini di questo tempio, sulla cima di una collina, ad ammirare l'alba sulla vallata di Ninbin. Io sono il tuo compagno di viaggio. Questa è la tua realtà, qui e ora. Ed è l'unica cosa che conta. Non pensare alla tappa successiva, né a quelle che verranno ancora dopo. Non pensare a ciò che hai fatto e visto, perché questo viaggio si muove in una sola direzione. Avanti. Goditi questa tappa del tuo viaggio, apprezza ciò che hai e quello che sei adesso. C'è tanta gente che viaggia lungo la linea della propria vita con l'ossessione di una tappa ben precisa. Per alcuni è finire la scuola, per altri è la pensione, per altri ancora è fare dei figli. Hanno gli occhi puntati solo laggiù e non si rendono conto nemmeno di tutta la meraviglia che gli passa a fianco, di quanta bellezza si stanno perdendo lungo la strada. Se vuoi essere più paziente, smetti di pensare a ieri e a domani e impara ad amare quello che sta succedendo qui e ora». «E se non sta succedendo niente?» chiesi. «Sta sempre succedendo qualcosa. Il fiume scorre sempre», disse indicando il corso d'acqua là in basso. «Lo vedi come prosegue inarrestabile? Scorri con la vita, non ti impuntare, non ti opporre. Capirai che sta sempre succedendo qualcosa di meraviglioso. Sempre. Magari sei tu che non lo vedi, perché sei accecato dai pensieri che hai nella testa. Guardare il fiume scorrere mi dava una sensazione di pace. «Tu sei sempre stato così?» chiesi a Ghili. «Così come?» «Paziente», dissi. «Per niente?» fece lui. «Cosa ti ho detto prima? La vita è un viaggio, un'evoluzione continua. E come dice un vecchio proverbio cinese, chi torna da un viaggio non è mai la stessa persona che era partita». «E chi ti ha insegnato la pazienza?» chiesi. «L'hai vista la mia chitarra, ad Alat?» rispose lui. Mi tornò in mente la chitarra stupenda, di legno chiaro, che Ghili aveva suonato in onore di mio nonno. Lui non lo sapeva che c'ero anch'io in quel ristorantino, quella sera. «Sì, mi pare di sì», risposi. «È un'opera d'arte», disse con gli occhi che brillavano. «Sai quanto tempo ci è voluto prima che la tenessi tra le mani?» Sorrise e guardò verso l'orizzonte. «Quando suonavo sulle navi da crociera», proseguì, «capitava spesso di sostare in parti del mondo dove non avrei mai pensato di andare. Una volta la nave ebbe dei problemi e fummo costretti a fermarci al porto di Malaga. Ci diedero il pomeriggio libero e ne approfittai per fare un giro in città. Mentre camminavo per quei vicoli stretti e antichi, in mezzo a casette di pietra basse e rustiche, ecco che udii il suono di chitarra più sublime che avessi mai sentito. Lo seguì e mi ritrovai davanti alla piccola bottega di un liutaio. La stava accordando e solo pizzicando distrattamente le corde riusciva a produrre un suono che mi entrava nell'anima. Gli chiesi subito quanto costasse una delle sue chitarre e lui non rispose. In realtà non mi degnò nemmeno di uno sguardo, continuò ad accordare lo strumento. Insistetti e comparve il figlio, il quale mi spiegò che il padre era muto. Poi, senza tanti complimenti, mi disse che non potevo permettermi le sue chitarre acustiche, che erano richieste ovunque nel mondo. Lo implorai di costruirne una per me e quello per poco non mi cacciò a pedate, ma poi il padre smise di accordare la chitarra e alzò una mano. Prese un foglietto e vi scrisse il prezzo. Lo lessi e lo rilessi 10 volte, perché non pensavo che potesse costare così tanto. Gli chiesi umilmente la matita e gli scrissi ciò che potevo spendere, che in realtà era molto più di quanto avessi. Ma pur di avere quello strumento, ero disposto a risparmiare ogni centesimo. Lui lesse la cifra e poi annuì verso il figlio. Quello si mise a protestare, ma il vecchio non fece una piega. Alzò una mano, però, per indicare il numero 4. Chiesi... «Devo tornare tra 4 mesi?» E il figlio, che ormai ce l'aveva con me perché in qualche modo ero risultato simpatico a suo padre al punto di accordarmi quel folle prezzo, mi disse di tornare dopo 4 anni. «4 anni?» chiesi. «Esatto», disse Ghili. «C'era una lunga lista di clienti prima di me. Comunque, anche solo per mettere da parte quella cifra ci misi proprio 4 anni». «Chissà che emozione quando finalmente te la consegnò», dissi. «Non puoi capire», disse lui accarezzandosi la barba. Restammo un po' in silenzio, mentre il sole inondava di luce la vallata ai nostri piedi. «Posso farti una domanda?» chiesi. Ghili annuì, sempre guardando l'orizzonte con il sorriso sul volto. «Cosa hai fatto in quei 4 anni in cui aspettavi la chitarra? Come hai fatto ad avere tutta quella pazienza?» Si appoggiò con la schiena agli scalini e distese le gambe. Il volto era illuminato dai primi raggi del sole. «Ho guardato l'alba ogni giorno», disse indicando il panorama davanti a noi. «Tutto qui?» chiesi. E lui rise. «La natura ci offre tutte le risposte di cui abbiamo bisogno. Basta tornare ad osservarla. Guardi un tramonto e capisci cos'è la morte. Guardi un'alba e comprendi la possibilità di una rinascita. E se lo fai ogni giorno, capisci che non c'è inizio e non c'è fine, perché è tutto un ripetersi infinito di albe e tramonti, di nascite e morti. E allora non devi nemmeno temere la morte, perché la tua fine sarà soltanto l'inizio di qualcosa che ancora non comprendi. Che serenità ti dà questa consapevolezza!» Sorrise beato con lo sguardo immerso nell'alba. «Tanti anni fa ero in Giappone e assistetti alla fioritura dei ciliegi. Me l'avevano descritta in tanti modi, ma quando camminai sotto questi alberi dipinti da un'infinità di petali rosa, restai senza parole. Posso descrivere quel processo di fioritura solo in un modo: un atto di amore per la vita. Sai cosa mi insegnò? A lasciare andare. I dubbi, le paure, il dolore. Lasciarli cadere come foglie secche. Cadranno anche i sensi di colpa, il rancore e la tristezza. E quando lasci andare, rinasci, proprio come gli alberi in primavera». Si fermò di nuovo. Quando riprese a parlare, il suo tono di voce era più basso. «Contemplando la natura, impari a essere paziente, perché ti rendi conto che non puoi velocizzare la crescita di un albero, non puoi accelerare il corso di un fiume, non puoi costringere il sole ad arrivare prima, non puoi far smettere la pioggia. E allora non c'è da correre, c'è solo da scorrere al ritmo naturale della vita. Hai mai camminato a piedi nudi sull'erba? Hai mai chiuso gli occhi sotto la pioggia? Ti sei mai lasciato galleggiare sul mare? Ti sei mai fermato a contare le stelle nel cielo? Scossi la testa. Prova a farlo. E capirai che non c'è fretta. Puoi rilassarti. Puoi respirare. Puoi sorridere. Puoi essere felice. Perché ogni processo richiede i suoi tempi. E capirai anche che non devi aspettare che ti succeda qualcosa di bello. Qualcosa di bello sta già accadendo. Ora. Sei vivo. Appoggiai i gomiti a quel vecchio scalino e mi sdraiai, come Ghili. Poi ci gustammo tutta la meraviglia dell'alba sul fiume, sul verde, sulle risaie, su di noi. Dopo un tempo indefinito, perché lassù sembrava che scorresse in modo diverso rispetto ai nostri pensieri, Ghili si alzò. Lo fece lentamente, come se non volesse andarsene. «È meglio se ci rimettiamo in moto», disse semplicemente. «E dove andiamo?» chiesi pensando che non mi avrebbe risposto. E invece lo fece. «Andiamo a Da Noi», la penultima tappa del nostro viaggio.